InsurZin Podcast, il podcast dedicato all'insurtech e all'innovazione assicurativa. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Turco e questa è una nuova puntata di InsurZin Podcast. La puntata di oggi sarà un po' diversa rispetto alle altre, nel senso che non avremo ospiti del mondo assicurativo o insurtech, bensì un esperto di consulenza finanziaria, ora professore a contratto presso l'Università di Bologna, Facoltà di Statistica, e docente professionista per i principali istituti di credito per materie finanziarie, assicurative e comportamentali. Da qualche anno è anche collaboratore della nostra testata InsurZin. È quindi un piacere per me presentarvi e dare il benvenuto a Michele Clementi. Buongiorno Michele e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito, ci mancherebbe, è un piacere immenso.
Allora, come prima domanda, oggi con te vorrei parlare di un tema che comunque interessa le assicurazioni che stanno affrontando appunto questo viaggio verso la trasformazione digitale, e che è quello della comunicazione legata alle vendite, in questo caso la vendita di polizze. Allora, prima di tutto volevo chiederti cosa hai visto di cambiato in questi ultimi anni nella comunicazione assicurativa. Ti sembra più incentrata verso il cliente, riuscita un po' a scrollarsi di dosso la nomea di essere solo un fastidio, un qualcosa da pagare invece di una necessità e un bisogno?
Sì, io direi di sì, nel senso che dal 2018 è stato introdotto l'IDD, che non è altro che la direttiva sulla distribuzione assicurativa, e questo ha, secondo me, messo al centro il cliente, perché l'obiettivo dell'IDD è quello di fornire un questionario e quindi una serie di domande con le quali il consulente assicurativo può far emergere, quindi identificare in qualche maniera quelle che sono la situazione anche assicurativa del cliente. Questo, secondo me, dal 2018 ha dato una svolta al lavoro del consulente, perché gli è stato dato questo strumento di lavoro molto importante, che è appunto l'IDD, e quella che può aiutare il consulente a far emergere quelli che sono i bisogni del cliente per quanto riguarda anche l'aspetto assicurativo. Quindi alla risposta direi sicuramente sì. Poi ovviamente bisogna sapere che il cliente in ogni caso ha sempre delle remore a dare delle informazioni al consulente, anche se il suo consulente da diversi anni. Quindi deve essere bravo il consulente a gestire al meglio e non trasformare questo strumento di lavoro che è l'IDD in un questionario, in un interrogatorio al cliente. Quindi anche in questo caso la comunicazione e il modo di trasmettere l'importanza del questionario, quello rimane in seno al cliente, al consulente. Quindi deve essere bravo il consulente a usarlo al meglio. Ecco, questo sicuramente il cliente oggi è più al centro, sì.
Ecco, tu prima hai parlato di bisogni assicurativi del cliente. Quali sono i bisogni del cliente? Soprattutto sono mutati, no, nell'ultimo anno con l'arrivo della pandemia?
Sì, certo, sono mutati, ma poi alla fine erano dormienti e sono venuti maggiormente a galla, perché poi è vero, la pandemia ha trasformato il nostro modo di vivere, ma poi alla fine, a parte il concetto che ci può essere un'assicurazione proprio contro la pandemia, che sicuramente prima non c'era, però per il resto la nostra vita è quella, quindi i sei della vita non sono cambiati, secondo me. Poi il modo con cui, poi magari ne parleremo più avanti, come noi ci confrontiamo con l'assicurazione è sicuramente cambiato, il modo anche in questo senso della comunicazione cliente-assicurazione con il remoto. Ma per quanto riguarda i bisogni, che il primo problema che il consulente assicurativo deve affrontare con il cliente è quello di identificare i rischi, cioè quello che preoccupa maggiormente il cliente. Qui c'è una un po' una difficoltà. Come dicevi, io faccio anche il finanziario. Con il finanziario è più facile, perché quando ci raffrontiamo col cliente ragioniamo nel concetto diverso, nel senso che abbiamo degli obiettivi che possono essere gli studi dei figli, comprare la macchina nuova, una seconda casa. Quindi è un qualcosa che ci dà una dimensione verso qualcosa, quindi risparmiamo per qualcosa. Questo è un concetto che invece nell'assicurativo manca, nel senso che io non è che faccio un'assicurazione perché vado verso un infortunio o vado verso una malattia. In questo caso bisogna far capire al cliente che però è appunto un bisogno l'assicurazione, perché è quello che ci porta lontano da un problema e quindi ci risolve un problema. Oggi i clienti, i risparmiatori tengono i soldi sul conto corrente, e la motivazione di questo, a parte ce ne possono essere mille, ma principalmente perché hanno paura del futuro, quindi si ha un'insicurezza. Ecco, devono capire i risparmiatori che l'unica maniera per affrontare l'insicurezza è quella di traslare il rischio all'assicurazione, quindi che non sia un costo all'assicurazione, ma un concetto proprio vero e proprio di copertura, e quindi di lasciare all'assicurazione quel rischio che potrebbe verificarsi. Quindi voglio andare lontano da un problema, quindi il mio bisogno è quello di allontanarmi da un problema. E sembra una cosa banale, ma il concetto diverso e lontano deve essere spiegato molto bene dal consulente.
Ecco, infatti tu appunto parlai di questo appunto bisogno latente degli assicuratori e dei clienti, però quello che almeno io ho notato, ma che hanno notato anche molti, che altri studi hanno evidenziato, è che i clienti, la maggior parte dei clienti, soprattutto italiani, hanno proprio una mancanza di educazione assicurativa. Ecco, quindi volevo chiederti quanto è importante che le persone abbiano una buona cultura finanziaria di base per comprendere le coperture che gli vengono proposte, e soprattutto quanto è importante che le assicurazioni, in questo caso gli agenti, si rivolgono al cliente in modo chiaro e semplice, cosa che appunto però sempre non avviene.
Sì, in questo senso potrei dire che l'educazione assicurativa finanziaria ce n'è bisogno, perché come per la pensione potrà essere così anche per l'assistenza medica e quant'altro, cioè i governi saranno sempre meno assistenzialisti, questo è un dato di fatto. Io vedevo una indagine fatta dall'IVAS che mi ha colpito molto, che riportava quanti italiani hanno delle assicurazioni di base, quindi infortuni, una malattia, long term care piuttosto che abitazione, che è quella più presente, perché poi noi facciamo l'acquisto della prima casa e automaticamente facciamo anche la copertura non dell'abitazione, molto spesso questo non lo sanno i clienti, ma assicurano il mutuo. In ogni caso quello che era evidenziato da questa indagine dell'IVAS, che erano più le persone che vorrebbero avere un'assicurazione e non hanno, di quante sono le persone che invece effettivamente ce l'hanno. Quindi credo che questo sia una necessità. In questo senso penso che per esempio il nuovo welfare che è stato fatto, quindi la possibilità per le aziende di promuovere anche il concetto di welfare aziendale, sta, secondo me, è molto interessante. E ho visto per esempio in Germania, per esempio, ai nuovi assunti inseriscono già automaticamente non è obbligatorio, ma ce l'hanno di default, per esempio il fondo pensione per i nuovi assunti, e ho visto dall'indagine fatta che solamente il 4% poi rinuncia, quindi lo vuole togliere e quindi smette i versamenti. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto, quindi penso che sia una strada in termini di educazione finanziaria, perché se noi vogliamo educare tutti i risparmiatori partendo dalle scuole d'obbligo, diciamo che diventa una cosa che ci vogliono 20 anni prima di creare un risparmiatore imparato. Quindi io credo che ci vuole anche un intervento del governo, non in maniera obbligatoria, perché questo non sarebbe corretto, come l'assicurazione della macchina, ma in una maniera con quella che è definita spesso come una spinta gentile, che aiuti a prendere una decisione assicurativa ai giovani. E quello del fondo pensione in automatico, ma io dico fondo pensione, potrebbe essere anche un infortunio, una malattia, e sin dal primo stipendio sapere che è il 10% o più o meno 15% o il 7% del proprio stipendio serva per andare a creare un cuscinetto assistenziale, se vogliamo, per me sarebbe una cosa molto interessante. Io la considero come una come cultura assicurativa, perché poi è la base della piramide del finanziaria, la sicurezza, no? Se io non sono sicuro è inutile che sto a risparmiare, cioè prima devo mettere al sicuro i sei della vita e poi dopo posso stare più tranquillo. Ecco, quindi io la vedo in questa maniera. Poi che venga messa nelle scuole l'educazione finanziaria assicurativa, sicuramente. In ogni caso i tempi sarebbero molto lunghi.
No, infatti adesso diciamo che le azioni da fare in questo caso sono tante, appunto dal coinvolgimento delle istituzioni, come hai detto tu giustamente, alla possibilità appunto di mettere a fattor comune questa conoscenza finanziaria anche per le nuove generazioni. Ecco, ora io vorrei passare su una parte un pochino più pratica e chiedere a te, visto che tu sei anche formatore, quali consigli daresti ad un intermediario, ad un agente assicurativo che fatica a vendere polizze, e quali leve appunto deve utilizzare l'assicuratore per interessare il cliente all'acquisto, e ma soprattutto come mantenere questa fiducia nel tempo?
Bella domanda. Gli intermediari non sono tutti uguali, nel senso che secondo me una cosa che non capisco quando faccio formazione è che ci siano due figure così distanti come il consulente finanziario e quello assicurativo, nel senso che sono due cose che sono estremamente legate, eppure c'è chi vende prodotti finanziari e chi vende prodotti assicurativi e sono legati, e quindi ci sono pochi intermediari oggi che hanno questa duplice veste, anche se poi tutti i consulenti assicurativi e finanziari sono iscritti a RUI e quindi possono in qualche maniera offrire anche prodotti assicurativi, ma non lo fanno. Quasi perché si sentono forse di serie B, ma è completamente sbagliato, eppure questa è la sensazione. Rispondere alla tua domanda, che secondo me è di fondamentale importanza, è quella di fare assistenza. La differenza fra un consulente finanziario e un assicurativo, io vedo un consulente finanziario va da un cliente almeno 3-4 volte all'anno. Adesso gli è stato imposto che deve fare questa assistenza continuativa, anche perché i mercati si muovono tutti i giorni, più uno meno uno, e quindi il cliente vuole essere informato. Dal punto di vista assicurativo, quello che noto personalmente anche nel mio caso, e sono del settore, che io incontro il mio assicuratore generalmente solo al momento in cui devo andare a pagare la scadenza di una polizza di puro rischio, piuttosto che, ecco, quello è il momento meno opportuno per andare dal cliente a fare cross-selling, cioè andare a vendere un secondo prodotto finanziario, quando io già arrivo mentalmente come se stessi andando dal dentista a pagare una polizza. E qui in quell'occasione generalmente il mio assicuratore mi dice: ah, l'assicurazione sulla casa, piuttosto che l'assicurazione sul terremoto, piuttosto che per la pandemia, piuttosto che per i rischi informatici. Ecco, non è il momento, non c'è assistenza nella consulenza assicurativa, e questo è terribile, perché mentre se io sono nel credito, per esempio, facendo degli incroci fra i vari consulenti, il momento più opportuno è quando io do la concessione del credito, perché io vado dalla mia banca, la banca in quel momento mi dà un fido di 20.000 euro e a quel fido mi attacca, tra virgolette, un'assicurazione sulla famiglia, piuttosto che sul lavoro, piuttosto sugli infortuni. E io ovviamente sono predisposto a prenderla, perché tu mi dai qualcosa, io prendo qualcosa, io ti do qualcosa. Invece generalmente quello che mi capita a me è che quando vado io dall'assicuratore, che quindi già io gli do qualcosa, lui vorrebbe qualcos'altro, e il rapporto non è paritetico, non è quello il momento. Questo è la mia idea, ecco perché fanno fatica, perché non c'è assistenza. Anche la vendita, tra virgolette, la consulenza va creata, va costruita, ci vogliono delle fondamenta fatte di relazione, e non solo, se no è vendita. Invece il consulente è un consulente.
Sei stato chiarissimo, adesso speriamo che appunto qualche intermediario all'ascolto prenda spunto, appunto faccia suoi i tuoi consigli e metta in pratica appunto questa strategia di vendita che mi pare anche la più adatta e anche la più giusta. Allora, io adesso come ultima domanda vorrei spostarmi un po' sulla tecnologia. Noi ci occupiamo di innovazione assicurativa, come ben sai, e quindi l'ultima domanda non può che vertere su questo argomento. Oggigiorno le compagnie assicurative si rivolgono ai clienti cercando di adottare, passami il termine, una strategia omnicanale anche in ambito comunicativo. Cosa cambia rispetto al passato, quando c'erano tanti canali ma che non dialogavano fra loro? E soprattutto, come si fa, secondo te, ad emozionare il cliente con un mezzo come il digitale, che possono appunto essere siti, app, mobile, smartphone, eccetera, eccetera?
Bella domanda, anche questa. Io ti dico come la sto vivendo io, perché nell'ultimo anno tutto ho notato che io sono cliente di più assicurazioni. E ho visto che tutte quante hanno fatto un grandissimo passo in avanti per quello che è il remoto, quindi la firma digitale e tutto. In questo senso io ho trovato, collegandomi a quello che ti dicevo prima, una dematerializzazione del consulente, e quindi non mi è piaciuta molto. Penso che sia stato quasi un passo indietro, perché io adesso non so veramente che cosa ho, che cosa sto firmando. Non ho più, sì, mi arriva l'SMS, faccio l'SMS, faccio la firma digitale, metto il codice, ho già la polizza, è tutto facile, carta di credito, bonifico, fai come vuoi, tutto molto bello, ma io ho perso il rapporto con il consulente. Credo che in futuro l'intelligenza artificiale farà passi in avanti in tutto questo, perché senza intelligenza artificiale andiamo all'indietro. Cioè, se io non ho qualcuno che mi fa veramente emozionare, io non mi sto emozionando con tutta questa digitalizzazione delle compagnie assicurative. Anzi, a me piacerebbe per esempio avere un'app dove ho un riepilogo delle mie assicurazioni, in maniera che io abbia un obiettivo. Cioè, a me piacerebbe un'app dove io vedo che questi sono tutti i potenziali rischi della tua vita, dall'abitazione alla malattia, agli infortuni, a quello che possono essere, anche informatici, la privacy, tutto quello che può essere, e sapere come io in ogni punto ho dato una soluzione. Invece oggi mi trovo in una situazione che addirittura io ho il mio pacchetto con tutte le mie assicurazioni in questo momento da uno dei miei assicuratori, che mi ha detto: dai, ti faccio un check-up. Sono ormai 3 mesi che ha il mio pacchetto per farmi questo famoso check-up. Sono nullo, nel senso che sono del mestiere, quindi io penso la signora Magra Maria, o dicono la casalinga di Voghera. Come può orientarsi in tutto questo? Cioè, come può uno pagare un'assicurazione? Io faccio la domanda ai miei amici per in qualche maniera per provocare, se qualcuno di loro sa qual è il massimale dell'assicurazione della loro macchina. Non lo sa nessuno. E io mi chiedo: ma se non sai il massimale della tua macchina, che sei obbligato a farlo, tu sai che cosa sei veramente, cosa hai veramente assicurato della tua vita? Cioè, se ti fai male, hai l'assicurazione infortuni, ma cosa veramente ti copre? Quanto veramente ti copre? Ecco, io avrei bisogno di avere un'app che mi tenga sotto controllo le mie assicurazioni, perché pur avendo io sono assicurato in tutto, io veramente le assicurazioni su tutto, perché lo considero come la base della piramide, io, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, tutti, anche il cane, e allo stesso tempo io non so come sono assicurato, e sono del mestiere, quindi io mi chiedo come fanno i risparmiatori italiani a capire qualcosa delle assicurazioni, quando vedono l'assicuratore una volta l'anno, oggi non lo vedono neanche più perché gli fanno fare la firma digitale. Ecco, questo mi preoccupa, mi metto nelle mani dell'intelligenza artificiale, altrimenti sono molto preoccupato.
Allora, speriamo nell'intelligenza artificiale, ma speriamo anche che il contatto umano, soprattutto quello consulenziale, rimanga appunto per rispondere a questi bisogni che tu hai giustamente citato. Allora, Michele, questa era l'ultima domanda della nostra breve chiacchierata, breve ma intensa. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi.
Sì, spero di non essere stato troppo diretto.
No, affatto, meglio essere diretti che non esserlo affatto. Quindi ti ringrazio, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a te, Andrea.
E io saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.